Buonasera, ciao a tutti, ciao Riccardo.
Ciao.
E allora intanto diamo qualche aggiornamento perché Federer ha vinto il primo set 7-5 su Robredo e è avanti 2-1 con break anche nel secondo e questa non è certamente una sorpresa, mentre sul Louis Armstrong Isner è avanti 3-0, serve Verdasco in questo momento, ha recuperato da 0-30 a 30 pari, rischia addirittura di andare sotto 4-0, quindi inizio molto complesso, continua la favola di Isner che ha giocato una partita Nicola contro Roddick strepitosa, soprattutto sì. Il tie break del quinto incredibile.
No, assolutamente una sorpresa, e poi c'è da dire che a differenza di quello che tutti dicono, io ho visto questo ragazzo muoversi anche abbastanza bene in campo, nonostante i suoi 2,5 metri di altezza, devo dire si muove
meglio di Karlovic, questo
sicuramente.
Allora noi adesso siamo pronti per farvi conoscere una nuova rubrica, una rubrica che esiste già sul sito spaziotennis.com, è Fabio Colangelo nel suo Scofield's Corner.
Scofield's Corner. L'opinione di Fabio Colangelo.
Fabio Colangelo, ben trovato.
Ciao Ale, buonasera.
Quanto ti sei emozionato con questa tua nuova sigla, vorrei subito chiederti.
Parecchio, sai che ho un debole per questo programma.
Eh sì, anche perché Scofield's Corner, insomma, poi sappiamo quanto sei affezionato al personaggio di Prison Break. Fabio, iniziamo subito a parlare di quella che sarà la tua rubrica, per chi ovviamente non l'ha mai letta su spaziotennis.com, insomma tu parli sostanzialmente del tennis a 360 gradi, tutto quello che avviene nella settimana.
Sì, dai, diciamo di sì, ogni settimana sul sito curiamo questa rubrica e parliamo un po' di tutto quello che succede la settimana prima, dai, come hai detto tu, dai tornei, dai tornei del Grande Slam ai tornei giovanili piuttosto che ai Future, ai Challenger, e cerchiamo di analizzare quello che è successo nella settimana e spiegare insomma il tutto a chi magari non conosce proprio da dentro le vicende tennistiche, insomma.
Ecco, in questo caso la prima domanda che sorge spontanea, visto che parliamo di tennisti che magari in pochi hanno visto giocare dal vivo, parliamo non soltanto delle 5 sconfitte nel tabellone principale US Open per quanto riguarda il tabellone maschile, ma anche delle sconfitte tutte al primo turno del tabellone di qualificazione. Come ti spieghi, esatto, insomma, questo 0-10 totale?
Come me lo spiego? C'è da dire che nelle qualificazioni, purtroppo, come nel tabellone d'altronde, non abbiamo avuto dei sorteggi fortunatissimi, perché comunque Petrazzuolo che pesca Bellucci, piuttosto che Crugnola che pesca Donald Young, che era fino a poco tempo fa nei primi 100 del mondo, non sono stati sorteggi felicissimi. Rispetto ai giocatori del tabellone, diciamo che quelli delle qualificazioni, a parte Petrazzuolo, hanno tutti lottato, hanno tutti avuto delle chance, hanno perso quasi tutti al terzo, quindi insomma sono tutte sconfitte che diciamo ci potevano stare, contro giocatori di prospettiva come magari Janowicz che ha battuto Stoppini o appunto come ho già detto Young che ha battuto Crugnola. L'unico che diciamo ci ha deluso un po' è stato Lorenzi, che aveva ottime chance, era l'unico che era testa di serie degli italiani, aveva buone chance di qualificarsi, ha perso con uno spagnolo che oltre a essere molto rispetto a lui molto indietro in classifica, non è proprio insomma il classico giocatore da veloce, oltretutto era proprio, penso, sono quasi sicuro il primo torneo del Grande Slam che giocava, e quindi insomma da Paolo forse ci saremmo potuti aspettare qualcosina di più, insomma.
Eh sì, anche perché insomma ha dimostrato anche questa stagione, ma non soltanto, di giocare molto bene non soltanto sulla terra ma anche sul cemento all'aperto, Lorenzo.
Verissimo, ma vabbè, lui comunque c'è anche da dire che ha avuto un periodo in cui ha giocato molto molto bene, quindi può anche essere fisiologico un leggero calo di forma e una sconfitta comunque 7-6 al terzo, insomma una partita che sicuramente sarà girata su pochissimi punti.
Per quanto riguarda i tornei minori invece, Fabio, abbiamo un Daniele Giorgini che insomma so che tu conosci non bene ma benissimo, che è in un periodo molto molto buono di forma, ha avuto quarti di finale a Manerbio, si è qualificato in altre challenge e ha vinto due futures, uno alla Spezia e l'altro ha vinto in quest'ultimo ha vinto a Trieste, quindi insomma un momento molto buono per lui, che a 20 anni era arrivato nei primi 300, poi infortuni, qualche scelta sbagliata come dicevi anche tu fuori onda, insomma ha viaggiato forse troppo poco, e poi ce l'ha confermato anche Giorgini, che lo ascolteremo successivamente. Ecco, un commento su Giorgini, Fabio.
Ma sono contentissimo perché si stia riprendendo Giorgini, vabbè, è sempre stato, l'ha sempre dimostrato, un giocatore fuori livello a livello future ogni volta che giocava dei tornei da $10,000 in buone condizioni fisiche, in forma, è sempre andato in fondo, ne ha vinti una marea da quello che mi ricordo, tanti anche a spese mie purtroppo, e quindi si è ripreso dall'operazione al ginocchio che ha avuto l'anno scorso, che comunque insomma l'ha tenuto fermo tanto tempo, ha fatto un po' di fatica all'inizio di quest'anno, forse lui non si aspettava di dover fare così fatica a riprendere, però insomma penso che dopo un'operazione non sia facile per nessuno, e negli ultimi due mesi dai risultati che sta facendo ha dimostrato di essere tornato sui suoi standard, e adesso spero che finalmente si decida a fare una programmazione un pochino più mirata verso tornei di livello superiore, insomma.
Secondo te a livello di potenziale cosa può riservarsi Giorgini?
Ma sai, tu come hai detto tu, comunque a 20 anni era nei primi 300 del mondo, quindi insomma direi che possiamo vederlo, può sicuramente diventare uno di quei giocatori che stanno stabilmente nei primi 200 del mondo, li vediamo nei nostri challenger, li vediamo nelle qualificazioni degli ATP, e comunque come si diceva prima di tutti questi di giocatori di cui si parlava, di Chiudinelli, di Witten, che fanno questi exploit nei grossi tornei, sai, non vedo perché lui non potrebbe essere uno di quei giocatori, insomma, perché comunque ha delle qualità di gioco, delle qualità fisiche ottime, insomma.
Allora, io prima di salutare il nostro prossimo ospite chiedo a Nicola di farti una domanda, perché praticamente introdurrà poi quello che sarà la prossima rubrica curata da un tuo collega in tutti i sensi, a livello sia giornalistico che tennistico, potrei dire a questo punto, ma attendiamo un attimo prima di presentarlo. Intanto Nicola fa la domanda a Fabio, direi.
Sì, ciao Fabio.
Ciao Nicola.
Senti, io volevo chiederti un attimo un'opinione su quanto possa essere importante la racchetta per un tennista, perché chiaramente detta alla buona è soltanto il prolungamento del braccio, però in qualche modo vediamo tennisti che si portano dietro per anni la propria racchetta senza mai lasciarla, ci stanno altri che la cambiano spesso, e volevo sapere un'opinione, diciamo, di un professionista, ecco.
Ma no, la racchetta è fondamentale, non è un piccolo particolare, la racchetta per qualsiasi giocatore di tennis è fondamentale, come hai detto tu, è il prolungamento del braccio in tutti i sensi, e come appunto hai detto tu, per tantissimi giocatori nel momento in cui trovano la loro racchetta ideale, se la portano poi avanti per tutta la carriera, non la vogliono cambiare, è pieno di giocatori professionisti, i primi 20-30 giocatori del mondo che se le fanno, che giocano con le loro racchette di magari di 7-8 anni fa, se le fanno pitturare, se le fanno fare apposta per loro, perché comunque nel momento in cui un giocatore trova il giusto feeling con l'attrezzo non lo vuole cambiare per niente al mondo, e non vuole neanche provare nuove soluzioni, perché sa che quello è l'attrezzo giusto, e quindi la racchetta è fondamentale, insomma è il nostro attrezzo di lavoro, è quello con cui giochiamo, quindi insomma,
ecco, non so, sì.
Come un musicista, certo. Un musicista che suona la chitarra, gli chiedi della sua chitarra, ecco, il paragone, certo. Potrebbe essere questo, insomma.
Fabio, prima di salutarti e di darti appuntamento evidentemente la prossima settimana, sentiamo anche l'opinione insieme di Mauro Simoncini di Tennis Italiano. Ciao Mauro, ben trovato.
Ciao Ale, ciao Congi.
Buonasera, ben trovati a tutti.
Allora, sei d'accordo con questa spiegazione di Fabio Colangelo sull'importanza della racchetta? Tu che insomma per Tennis Italiano le provi 250 a settimana circa.
Ha detto tutto lui, quindi cos'altro aggiungere? Ho fatto anche un paragone che era venuto in mente anche a me, quello del musicista. Sì, cioè nel senso, la racchetta è l'attrezzo di lavoro, e ha sottolineato giustamente Fabio, molti non sanno che in realtà i professionisti non usano proprio le racchette che si trovano nei negozi, e molto spesso si è indotti, così come mi vengono in mente le scarpe dei calciatori, mi compro le scarpe di, allora vado a cercare la racchetta di Federer o quella di Nadal, anche se in realtà la racchetta di Federer e la racchetta di Nadal, il modello magari è quello, ma ci sono tutta una serie di accorgimenti di cui magari parleremo nella prossima puntata.
E se ci giochi magari ti rompi anche un braccio con quella originale.
Esatto.
Fabio Colangelo, io ti ringrazio, insomma questo incrocio con Mauro Simoncini era doveroso, e quindi allo Scoffield Corner della prossima settimana ti do appuntamento, e insomma a risentirci presto.
Grazie mille Ale, ciao Nicola, ciao Mauro, ciao. Buon proseguimento.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie ancora.
Allora, eccoci Mauro insieme per presentare appunto quella che sarà la rubrica che cureremo insieme per quanto riguarda le racchette. Tu per tennis italiano proprio ti occupi di provarne tantissime. Ecco, raccontaci un po' anche questo tipo di mestiere, come fa, quanto è difficile anche riuscire a dare il giusto significato alle parole che usi, perché poi un appassionato che va a leggere deve capire esattamente quello che tu intendi.
Assolutamente, hai detto benissimo, nel senso che tante volte è difficile riuscire a esprimere delle sensazioni che magari uno si costruisce col tempo. Io gioco da quando sono bambino e ho comunque, così come ognuno di noi, un particolare feeling con determinati modelli, determinate caratteristiche di una racchetta. Noi per la rivista ne testiamo meno di una decina al mese e ne pubblichiamo in linea di massima 2 o 3 test degli ultimi modelli, quelle le ultime tecnologie che le aziende propongono per le loro linee di prodotti di ogni stagione. È difficile, non è da sottovalutare questo aspetto, è difficile riuscire a esprimere se in qualche modo lo scopo primario della nuova tecnologia è stato raggiunto, cioè se il peso alleggerito piuttosto che il bilanciamento spostato dalla testa al manico ha avuto i suoi frutti sul campo.
No, questo assolutamente. Insomma, noi, ecco Mauro, ovviamente con te cercheremo anche di spiegare più che ai professionisti, ai giocatori che sono insomma molto attenti anche a questo tipo di dettagli, a quelli che magari lo sono un po' meno e che si chiedono ma quel tipo di corde lì com'è che si chiamano, oppure quanto devo incordare la racchetta e quant'altro. Insomma, spero e penso che riuscirai a aiutarci anche in questo, e noi ovviamente diciamo anche agli ascoltatori che se volessero intervenire durante le prossime puntate potranno farlo e fare domande direttamente a te, Mauro.
Assolutamente, assolutamente. Viene in mente per esempio che molto spesso ai professionisti non dobbiamo spiegare niente, Fabio lo sa meglio di me, ma molto spesso si trascura e di molto l'importanza delle corde. Tu Ale giochi, perché è inutile nasconderlo, quindi sai che un determinato tipo di corda può veramente trasformare una racchetta. Cioè, in realtà è il binomio racchetta-corda che è quello che va provato, più che la racchetta, certo, o la corda. Quindi questo è un altro aspetto che magari chi calca i campi da tennis tutti i giorni, ma non a livelli, diciamo, con intenti agonistici, non sa. Ecco.
Mauro, io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima puntata per cominciare a parlare in maniera molto più approfondita delle racchette e di quant'altro. Mauro Simoncini, tennis italiano, grazie e a prestissimo.
Ciao Ale, in bocca al lupo.
Ciao Crepi, ciao Mauro. Ciao.